Doyle, buongiorno. E anzi, a uno dei due ospiti anche un bentornato. Intanto buongiorno a Cristiana Agostinis, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno e bentornato a Giuseppe Muscio. Buongiorno Giuseppe.
Salve, buongiorno.
Oggi parliamo di Geoparco delle Alpi Carniche. Io vorrei però che vi raccontaste un attimo in 30 secondi che cosa fate, perché io adesso vi ho chiamati per nome, ma quello che è il vostro lavoro. Cristiana, iniziamo da te.
Bene, allora, che cos'è un geoparco? Un geoparco è un territorio che è caratterizzato da un patrimonio geologico che si vuole in qualche modo valorizzare, tutelare e far conoscere. Il Geoparco delle Alpi Carniche è una realtà che viene gestita, coordinata dalla comunità di montagna della Carnia su delega dei comuni della Carnia e dei alcuni comuni della Val Canale, in particolare Moggio Udinese, Malborghetto Valbruna e Pontebba. Diciamo che l'obiettivo dei geoparchi è quello appunto di valorizzare e far conoscere il patrimonio geologico di un territorio anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Come geoparco cerchiamo di farlo in più modi. Lo facciamo attraverso la ricerca, la realizzazione di progetti specifici, attività didattiche rivolte alle scuole e attività di divulgazione che rivolgiamo sia ai residenti ma anche ai visitatori e ai turisti. Organizziamo in questo senso escursioni geologiche, conferenze, incontri, serate a tema e altre attività appunto che ci permettono in maniera semplice di far conoscere questo grande patrimonio che caratterizza il nostro territorio, le Alpi Carniche in particolare, ma anche la zona della Val Tagliamento e della Conca Tolmezzina.
Beh, mi pare che l'hai spiegato bene. Il tuo compito all'interno di tutto questo qual è?
Allora, io faccio parte del Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione Istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia, che è l'ufficio che si occupa appunto delle attività legate al geoparco delle Alpi Carniche. È un ufficio della Comunità di Montagna perché la Comunità di Montagna della Carnia è stata appunto delegata dai comuni che fanno parte del geoparco a gestire queste attività finalizzate alla valorizzazione di quella che viene chiamata la geodiversità del territorio.
Ecco perché di questo parliamo, perché siamo qui oggi per presentare una mostra che inizierà
e viene inaugurata venerdì alle 18 a Palazzo Frisacco.
Mostra che ha come sottotitolo, adesso lo faccio, anzi lo leggo anche insieme a voi, il sottotitolo è, allora, si chiama Acqua, Aria, Terra e Ghiaccio, quando l'evento naturale diventa disastro. In questo caso ci viene incontro e invece appunto Giuseppe Muscio, perché tu di questo progetto sei la scienza, diciamo. Sì. Asciugandola un po'.
Ti ringrazio del complimento. Allora, la scelta di affrontare questo problema, poi ne parleremo, è all'interno di un progetto europeo, quindi di un progetto CLLD Italia-Austria, ma la scelta di affrontare questo tema deriva non solo dalla banalità del 50° anniversario del terremoto del 76, che è,
cioè,
un'occasione,
nel senso, no? Che è un bel pretesto,
sì,
per parlarne,
esatto,
ecco,
no, è un'occasione,
sì. certo.
Ci saranno numerose iniziative che ricorderanno questo tragico evento.
È anche forse il più tragico, no? Che ricordiamo.
Certo, di quelli, diciamo, degli ultimi secoli,
per
sicuramente.
Fortuna.
Sì.
Però voi dite, se è vero come è vero che un terremoto non si può prevedere, no? Purtroppo. Ma almeno siamo preparati a un evento degli eventi che la natura ci può mettere davanti agli occhi dall'adesso al subito, e insomma, se si è preparati si possono affrontare nel miglior modo possibile. Ecco, se non si è preparati fanno più male, forse.
Ecco, l'aspetto è questo: la natura non è né buona né cattiva, fa il suo dovere. Mm-hmm. No? La geologia di un territorio prevede che questo territorio si evolga continuamente, ci sono a grande scala gli scontri fra le placche, quindi i terremoti, ma i vari elementi che guidano la forma di un paesaggio, per esempio, sono proprio l'acqua, il ghiaccio, il vento, eccetera, tutti gli eventi climatici che modificano il territorio. Non possiamo impedire alla legge di gravità di agire, quindi ci saranno sempre frane perché le rocce si disgregano e crollano. Però qual è la differenza su tutti questi eventi, che sono eventi naturali? Se l'uomo ha agito in maniera sbagliata, possiamo avere un evento naturale che diventa un disastro. L'esempio classico che si fa, ma il più banale, un terremoto anche dell'ottavo grado della vecchia scala Richter, cioè un terremoto assolutamente disastroso, se avviene a mezzo al deserto non fa nessun danno.
O se ti do io uno spunto, o se viene in Giappone, dove da decenni c'è questo tipo di prevenzione, continuano a lavorare.
Esatto,
vedi le immagini.
In diverse nazioni in cui la prevenzione sismica è andata avanti. L'aspetto positivo, è strano usare questa parola, del terremoto del 76 per il Friuli è stato che questo territorio si è organizzato in questo senso. La moderna sismologia per l'Italia nasce dopo quel terremoto.
Tante cose, no, sono partite da quel terremoto.
L'aspetto, ribadisco, usiamo una parola strana, ma l'aspetto positivo della ricostruzione dopo il terremoto è stato aver imparato cosa vuol dire, aver imparato a proteggersi da questi sistemi, aver realizzato una struttura di protezione civile, aver capito che la ricostruzione non deve essere fatta in fretta, ma deve essere fatta bene. Il secondo sisma del 76, cioè quello di settembre, ha, da un certo punto di vista, distrutto l'idea che si potesse subito ricostruire Friuli, no? Facciamo subito le case, facendo i vessoi, tutte queste cose qua. Ha fatto capire che le cose vanno fatte con i loro tempi, rapidamente, bene, e l'importanza di quello che veniva chiamato quella volta il modello Friuli è stato proprio questo, l'aver capito da parte dello Stato che era meglio operare sul territorio, delegare la ragione ad agire. Le regioni hanno dato deleghe amplissime ai sindaci per poter agire al meglio, e c'è stato, devo dire la verità, una persona come Zamberletti che ha saputo gestire questa situazione in maniera fantastica. È stato fra tutti i politici che l'Italia ha avuto in questi ultimi 50 anni sicuramente è stato un uomo che ha saputo fare bene il suo mestiere e risolvere anche problemi gravissimi. Immaginiamoci dopo la scossa di settembre, quando si decide di trasferire 100.000 persone dalle loro abitazioni che erano distrutte verso le località balneari. Questo poteva significare, da un certo punto di vista, distruggere quel poco che era rimasto del tessuto sociale, cioè si perde l'idea di comunità. Il lavoro grosso che fu fatto fu quello di far sì che gli abitanti dello stesso paese andassero nella stessa località.
Certo.
Ricostruire le scuole con gli stessi alunni per quanto possibile, in modo che sei trasferito in un altro luogo ma mantieni la tua struttura sociale. Non ci rendiamo conto di quanto i disastri conseguenti a eventi naturali possono incidere nelle comunità. Un esempio ultimo, recente: i danni della tempesta Vaia sono stati anche danni psicologici. Chi ha visto il paesaggio sempre in una certa maniera e si trova accanto a un territorio in cui non ci sono più alberi.
No? Sì, beh, quello forse la cosa più evidente, ma anche strade stravolte, sì, insomma, orizzonti cambiati.
Esatto, ti rendi conto della debolezza dell'uomo rispetto alla natura. Allora, se si impara a rispettare quello che la natura fa, la debolezza dell'uomo non esiste più, no? Il disastro avviene quando io non ho agito al meglio nel gestire il territorio. Ci possono essere zone alluvionali che io devo rispettare perché so dove vengono le alluvioni. Nella pubblicazione che stiamo facendo accanto a questa mostra, il tema delle alluvioni viene anche confrontato da come si gestiva in passato. Quando noi eravamo all'elementare ci insegnavano che le alluvioni del Nilo erano fondamentali per rendere un territorio fertile. La cultura egizia nasce perché il Nilo ogni tanto esondava e lasciava terreni in grado, ricchi di humus, in grado di fertilizzare il territorio. Quindi in passato si rispettava il territorio. Se poi noi non lo rispettiamo, ne paghiamo le conseguenze, ma non possiamo dare colpa alla natura per questo.
Giuseppe, ti posso chiedere a sto punto, perché io sono quello curioso poi qua dentro, no? Ma come siamo messi a prevenzione in questo momento, secondo te, che comunque il territorio lo conosci?
Allora,
il territorio inteso veramente come,
dal come aspetto lato, fisico,
lato geologico, no? Ecco.
Allora, per quanto riguarda i fatti sismici, la ricostruzione è stata fatta al meglio e vediamo adesso che quando ci sono terremoti di un certo livello il territorio non subisce danni significativi, quindi la ricostruzione è stata fatta bene. In alcuni casi si sta rivedendo, perché per esempio molte scuole non rispettano completamente la normativa, eccetera. Per anni sono state fatte le esercitazioni nelle scuole per capire cosa bisogna fare come singoli, no? In caso di questo tipo di eventi, quindi queste cose vengono ripetute. In altri aspetti non siamo ancora arrivati a buon punto. Un esempio classico è anche brutto dirlo, ma insomma il 2026 potrebbe essere anche il 60° dell'alluvione del 66, che ha fatto gravissimi danni. Non è stata solo l'alluvione di Firenze, che comunque ha patito dei danni culturali incredibili, ma è stata un'alluvione che in carne è costata 12 vittime, no? Quindi facendo danni, eccetera. E la pianura friulana sta ancora aspettando una risposta a questo tema dell'alluvione del Tagliamento, e le risposte non ci sono state in 60 anni, no? E quelle che vengono proposte paiono a dir poco irrispettose del territorio. Quindi su alcuni aspetti abbiamo agito bene, su altri abbiamo agito male. Vi posso raccontare un altro episodio. Abbiamo vissuto in questi ultimi anni il dramma di Rigopiano, dell'alluvione che ha distrutto un albergo causando decine di vittime. Nel 75 ci fu una valanga incredibile che dal Monte Poviz arrivò a distruggere parte di un albergo a Sella Nevea. Per una condizione assolutamente fortunata ci furono solo pochi feriti e nessun morto, perché la valanga interessa la sala da pranzo e la gente aveva appena finito di cenare e se n'era andata dalla sala da pranzo. Quindi niente. Immediatamente il gruppo di lavoro si decide quello che si può fare per evitare questo pericolo valanghe nella zona di Sella Nevea, che comunque continua a essere interessata da questi fenomeni. Gli interventi programmati nel 76 sono stati realizzati negli anni 2000, cioè ci vogliono 25 anni per fare un intervento di protezione. Ora, se non c'è attenzione nel territorio, non ci potrà mai essere una vera, vera prevenzione, che è quello a cui si deve mirare. È inutile intervenire dopo se si può intervenire prima.
Piuttosto articolata la tua risposta. Adesso, mentre parlavi, a me è venuto da chiedere: ma se tornasse il terremoto oggi, come reagirebbe tutto quello che è stato messo in piedi in 50 anni? Ecco, cosa succederebbe in termini di danni a persone e cose? Ma non rispondermi, perché insomma credo che sia una delle cose in cui poi nella mostra uno ci ragiona, insomma, no?
Certamente. Ecco,
parliamo un pochino della mostra. Quindi inaugurazione questo venerdì, Cristiana?
Sì, questo venerdì alle 18 a Palazzo Frisacco, poi la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 17 di maggio con gli orari di apertura di Palazzo Frisacco. Per la mostra, oltre alla mostra, ci sono in programma anche delle attività correlate alla mostra e non solo, ma pur sempre legate agli argomenti del progetto, previste appunto in questo progetto GeoRisk. Verranno organizzate anche delle conferenze tematiche che andranno ad approfondire alcuni temi come la sismicità, l'alluvione, la prevenzione dei rischi, i comportamenti da tenere in caso di rischio, e queste conferenze, che verranno tenute ovviamente da esperti, verranno anche registrate e pubblicate sul canale YouTube del Geoparco delle Alpi Carniche per essere poi fruibili anche in un secondo momento.
Una specie di nuovo modo di scrivere, magari come un libro, no? Uno fa una pubblicazione dove dentro c'è, ecco, sul canale YouTube in effetti è un qualcosa, una testimonianza che poi rimane, no?
Esattamente. Poi ci sarà, come ha detto Giuseppe, anche una pubblicazione. Stiamo lavorando appunto alla realizzazione di una pubblicazione divulgativa per non esperti che andrà appunto a trattare, ad approfondire i temi presentati in mostra. E parallelamente stiamo lavorando anche a una pubblicazione rivolta invece ai giovani, al mondo della scuola, che anche questo è importante coinvolgerlo. Lo coinvolgiamo anche nell'ambito della mostra, organizzando tutta una serie di attività che prevedono incontri in classe, escursioni a tema. Poi abbiamo anche attivato una bella collaborazione con l'OGS, il Centro Ricerche anche Sismiche con sede a Udine, che ha anche collaborato, sta collaborando con noi sia nella realizzazione della mostra che per la realizzazione della pubblicazione, che accoglierà alcune scuole all'interno appunto della loro struttura Udine, proprio per far vedere come si fa il monitoraggio di questi eventi sismici che capitano appunto sul territorio. Quindi una cosa estremamente interessante. Tutte queste attività che abbiamo proposto alle scuole, che abbiamo già cominciato a promuovere da settembre, perché le scuole poi hanno bisogno di organizzarsi con largo anticipo su queste attività, verranno fornite, proposte, sono state proposte, verranno proposte alle scuole gratuitamente. Alcune finanziate attraverso i finanziamenti europei del progetto GeoRisk, altre con fondi regionali messi a disposizione appunto dalla regione su progetti specifici di valorizzazione della geodiversità, e alcuni anche finanziati dal nostro ente, la Comunità di Montagna della Carnia.
Beh, direi che abbiamo detto tutto, Giuseppe?
Ma direi di sì. Venite a vedere la mostra, così vedrete anche.
Quanto rimane poi?
Fino a metà maggio, 17 maggio.
Ok, insomma, un bel periodo importante. Palazzo Frisacco negli orari, insomma, dell'apertura di Palazzo Frisacco.
Poi aggiungo che se ci sono dei gruppi interessati a visitare la mostra, c'è anche la possibilità eventualmente di visite guidate su prenotazione, e predisporremo anche appunto un calendario di visite aperte al pubblico su prenotazione.
Benissimo, allora grazie a Cristiana Agostinis e grazie a Giuseppe Muscio per essere venuti qui per raccontarci un qualcosa che credo da cui non si finisca mai, no? Di imparare. Ecco, è una mostra sicuramente importante, un argomento importante in un momento particolarmente sensibile, questo in cui, insomma, quest'anno in particolare si ricorda il 50° del sisma del 76. Buona mostra.
Grazie
dell'invito.